Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Se non si gestisce bene questo fenomeno, più che problema, perché il problema lo diventa quando non si ha la capacità di gestire bene tale fenomeno, ecco che allora iniziano i problemi seri, ovvero un aumento della fauna, un aumento dei danni, un aumento degli incidenti. È qui che bisogna intervenire a livello amministrativo, politico, ma anche sociale. Sulla nutria fino a quest'estate, ma la cosa continua anche oggi, è un approccio basato sull'abbattimento, un controllo numerico diretto, cruento. Nonostante la legge fino ad agosto prevedeva l'impiego di metodi ecologici, quindi intervenire sul comportamento dell'animale per diminuirne il numero, non sulla rimozione fisica degli stessi. Ad oggi però la legge nazionale ha equiparato la nutria al pari di topi, ratti, avicole e talpe, e quindi è possibile abbatterla tutto l'anno con qualunque mezzo. Io come biologo, come associazione, insieme ad altri, proponiamo metodi ecologici già utilizzati anche in altri stati, basandoci su dati scientifici, perché noi vogliamo assecondare la natura con metodi appunto studiati, già testati e dimostrati, ma che possano tutelare l'animale e risolvere, o meglio mitigare comunque gli impatti. Un esempio è la sterilizzazione, perché l'abbattimento si basa sul controllo della mortalità, la sterilizzazione sulla natalità. Se io tengo gli individui vivi, questi sono territoriali e possono difendere il territorio da altri e da altre migrazioni, eccetera. L'obiettivo è l'equilibrio. Se ho degli individui come le nutrie, che ormai sono diffuse senza soluzione di continuità in tutta la pianura, per esempio, nel momento in cui vado a togliere senza criterio gli individui con l'abbattimento, quelli sopravvissuti o presenti negli altri comuni, ad esempio, andranno a ricolonizzare le nicchie lasciate vuote, ma non solo. I sopravvissuti aumenteranno il numero di nati per parto perché sentono che c'è un disturbo nell'ambiente. È un meccanismo ormonale. Gli esseri viventi non sono delle macchine. Loro rispondono e vivono a livello molto stretto con l'ambiente. Quindi a ogni azione corrisponde una reazione. Ci chiamano per colloqui e altro, ma quando si tratta di investire anche a livello finanziario troviamo dei muri. Quindi dobbiamo arrangiarci noi con raccolte fondi o con bandi, per esempio, regionali o provinciali, quello sì. Ci sono delle leggi, per esempio quest'ultima che ha equiparato la nutria ai topi, ratti, avicole e talpe, quindi senza protezione, ha aperto una finestra sul bracconaggio, ma non lo dico solo io, lo dice la forestale, lo dicono persone che lavorano in questo campo, perché per gestire la nutria si usavano anche gabbie trappola, ma se io uso una gabbia trappola e ho l'autorizzazione per farlo ormai, perché la nutria non è più protetta, io posso usare quella gabbia per catturare qualunque altro animale, con la scusa della nutria. Quindi posso detenere strumenti che prima era vietato. È sempre fauna selvatica, ma era tutelata. Adesso invece chiunque, siccome puoi uccidere la nutria con qualunque mezzo, nulla ti vieta di tenerla in casa, perché non è più tutelata per niente. E quindi per assurdo, se uno gli piace la nutria e vuole riprodurla, può farlo oggi. La nutria certamente può mangiare, per esempio, mais o delle essenze vegetali che ci sono a ridosso dei campi, può scavare delle tane. Il problema è a monte, è che l'essere umano gli ha fornito la possibilità di fare dei danni. Quindi non è l'animale in sé, l'animale è una conseguenza di scelte sbagliate e di cattive manutenzioni del territorio. I metodi ci sono: lasciare un incolto, proteggere fisicamente magari le colture, e l'importante è, come dicevo prima, non tanto la presenza dell'animale quanto la densità dello stesso. E vivere in modo equilibrato con gli animali è possibile.
La notizia della licenza di uccidere le nutrie in tutti i modi possibili della regione Lombardia mi rimarrà un bel po' sullo stomaco.
Allora, niente tondone trippato?
Ma che dici? Parli di trippa in una trasmissione vegan?
Ma è trippa vegana, più saporita e più sana, dal nostro vegan chef a domicilio, Gabriele Palloni.
Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Oggi parleremo di un secondo piatto poco conosciuto della cucina tradizionale e povera dei contadini toscani, quando inventarsi una cena con quel poco che c'era in casa era un vero e proprio gioco di prestigio. A mio avviso, il tondone trippato è il capolavoro di questa arte. una frittella di farina tagliata a strisce e condita con un sugo di verdure e pomodori, aromatizzata con della scorza di limone e prezzemolo, al fine di avere un intingolo simile a quello usato per condire la trippa, con quelle striscioline di frittella che ne richiamano la forma. Questa versione è un po' più ricca, ma quasi invariata. Aggiungerò solo una miscela di farine, integrale, di ceci e di grano saraceno, assieme a quella di grano per dargli anche un po' più di proteine. Le dosi, per il nostro tondone trippato, sono 100 g di farina, 50 g di farina di grano saraceno, 50 g di farina di ceci, 50 g di farina integrale, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e sale. Mentre gli ingredienti per preparare la salsa sono una cipolla, una carota, due costole di sedano, uno spicchio d'aglio, un bicchiere di vino bianco, 300 g di passata di pomodoro, del prezzemolo, la scorza di mezzo limone, sale, pepe nero, olio extravergine di oliva. Iniziate preparando la pastella dei tondoni, mescolando le farine assieme al sale, l'olio e l'acqua. Mescolate fino ad ottenere una pastella cremosa, simile a quella per la frittura. Con una padella antiaderente formate delle frittelle abbastanza spesse. Fate freddare e tagliate a strisce. A parte, fate un battuto con il sedano, la carota e la cipolla. Aggiungete la scorza di limone tagliata finemente, l'aglio e il prezzemolo. Fate scottare in poca acqua, poi fate rosolare per pochi minuti in olio extravergine di oliva. Bagnate col vino bianco e lasciate evaporare. Quindi aggiungete il pomodoro. Aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere lentamente. Se la salsa dovesse risultare troppo acida, aggiungete un cucchiaino di zucchero di canna. A questo punto, saltate il tondone fatto a strisce nella salsa e servite con un giro d'olio e del prezzemolo tritato.
Potrete trovare le ricette di Gabriele Palloni che non siete riusciti a trascrivere, ma anche quelle di tutti i nostri precedenti conduttori chef della rubrica Il Pasto Gentile, nel nostro blog restiamoanimali.it. Se invece volete contattare Gabriele Palloni, vegan chef a domicilio, potete cercare la sua pagina Facebook Gabriele Palloni o quella della sua associazione Cibarius. No, it may hurt. I
wanna have control. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista.
Non si può non aprire la nostra rassegna dedicando un pensiero a quello che è uno dei più grandi sacrifici di animali di tutto il mondo. Si tratta del sacrificio rituale di massa in Nepal, che avviene durante il festival di Gadmai, dove vengono uccise decine di migliaia di animali, in onore di una divinità. Nel 2009, come appare anche in un breve articolo del 29 novembre sul quotidiano Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, a pagina 3, ne furono uccisi 300.000, fra bufali, capre, maiali, polli e conigli. Una festa che si è tradotta nel più grande macello del mondo a cielo aperto. E non c'è pace per gli animali d'allevamento. 17 mucche in selvatichite a Carpineto Romano, in provincia di Roma, sono state abbattute poiché pascolavano in libertà. Questa è la loro colpa e questo è il primo risultato dell'ordinanza emessa dal sindaco romano Matteo Battisti, che ha dichiarato nell'articolo del Messaggero di Frosinone del 1 dicembre a pagina 33 questo. Il provvedimento non poteva essere rinviato oltre per tutelare, sostiene, l'incolumità della popolazione nel centro urbano. Il provvedimento continua, ha finalmente assicurato quella sinergia tra le forze dell'ordine e il servizio veterinario dell'ASL, che da tempo andavamo chiedendo al prefetto. Siamo favorevoli, conclude Matteo Battisti, al pascolo allo stato brado, come è nella tradizione locale, ma nella legalità e nella più completa sicurezza della salute. Anche a Ravenna si parla di abbattimenti, questa volta è la provincia che ha condannato a morte una settantina di daini della pineta di classe. La mannaia dovrebbe abbattersi sui poveri animali proprio in questi giorni, nonostante le infinite mobilitazioni. E colpiscono due storie che raccontano la cittadinanza attiva, l'attivismo in prima linea e di tutte le età. La prima storia è raccontata a pagina 5 del quotidiano Il Resto del Carlino da Anna Maria Corrado e riguarda una baby petizione, l'articolo è del 29 novembre. Quel giorno, racconta Maiolini, al ritorno dello Zoo Safari, sono andato a prendere mia figlia da scuola e prima di tornare a casa siamo passati dal palazzo della provincia, dove un gruppo di animalisti aveva chiesto di parlare con il presidente. Lì Sofia ha sentito parlare dei daini e delle proteste. Mi ha fatto delle domande e io le ho risposto. Ma Sofia nella sua testa ha continuato a pensare agli animali finché ha maturato il progetto della petizione. La mattina dopo si è presentata a scuola con la sua petizione, ha chiesto il permesso alle maestre, quindi ha iniziato la raccolta delle firme nella sua e anche nelle altre classi. Ha impiegato 2 giorni, ma alla fine ne ha raccolte 90. Soddisfatta del risultato, con la madre e la sorellina è andata agli uffici della provincia per depositare la documentazione. Insomma, è davvero il caso di dire che ognuno può far parte del cambiamento, a qualsiasi età. L'altra storia, anch'essa dell'incredibile, raccontata sempre dal quotidiano Il Resto del Carlino, ha sempre a che fare con la soppressione di questi daini. Un imprenditore in pensione infatti ha deciso di acquistare un'intera pagina del Carlino per cercare di convincere la provincia ad abbandonare il progetto di abbattimento dei daini. Perché ha deciso di fare questo? Si domanda nell'articolo. Risponde così: mi stanno a cuore le persone vulnerabili, gli indifesi e anche gli animali. Mi ero offerto di pagare i costi della cattura e del trasporto in un'altra zona, continua. Magari in Appennino, ma non c'è stato verso. Mi hanno parlato di regole, di leggi, mi hanno detto che non era possibile. Io invece penso che dovrebbero vergognarsi perché la vicenda è stata gestita davvero male. Tutti dovrebbero avere questa capacità. Dovremmo imparare tutti ad avere il coraggio di ritornare sui nostri passi una volta che ci siamo accorti di aver sbagliato.
The dark I've seen, the brightness in one little spark. I have seen what I choose, and I've seen what I need, and that is enough.
Ti è piaciuto il tondone trippato?
Sì, mi è piaciuto, specialmente come valida alternativa ai pillonis de tacula, un orrendo piatto tipico sardo che consiste in uccelli di cui è vietata la caccia.
A Capoterra, in Sardegna, l'eroico comando anti-bracconaggio del CABS ha appena terminato una delle sue campagne di ispezione e debellamento dell'illegalità venatoria.
In altre parole, questo gruppo ha colto sul fatto e denunciato bracconieri che stavano cacciando gli uccelli necessari per la preparazione del famigerato piatto tradizionale pillonis de tacula, che però, va detto, costa circa 100 euro, quindi il giro d'affari è consistente e per questo motivo il bracconaggio è molto diffuso.
Speriamo che sempre più persone liberino il proprio cervello dalla scatola stretta in cui le varie tradizioni lo hanno costretto.
E di un cervello costretto ci parla la rubrica musicale Ma che mu, a cura del nostro Giuseppe Coco.
Ma che mu! Ma che mu! Che musica, che musica, maestro! Questa bella sinfonia, il mondo canterà.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. L'artista vegan protagonista di Ma che mu di oggi è Thom Yorke. Non solo autore e cantante dei Radiohead, ma anche poliedrico ideatore e produttore di altri progetti paralleli, anche solistici. Personaggio impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e anche vegan. Ha dichiarato che è diventato vegetariano grazie a una ragazza. Le donne, si sa, a volte possono avere una sensibilità maggiore, che in questo caso ha ispirato una giusta scelta. Poi, visto i benefici sulla salute e sull'ambiente, il nostro Thom è diventato vegano convinto. Nonostante il suo stile poco appariscente, grazie alla musica tra il visionario e lo sperimentale e a ciò che canta insieme al suo gruppo, è riuscito a diventare un personaggio di punta del panorama musicale. Di recente è uscito il suo secondo lavoro solistico, Tomorrow's Modern Boxes, che trae ispirazione dalla sonorizzazione dell'applicazione Polyfauna, di cui è anche ideatore. Un album minimale, molto claustrofobico, ma affascinante. Adatta con una sonora a questo periodo festivo, per smorzare la finta atmosfera natalizia. Il lavoro, al momento, è acquistabile solamente in rete. Nella puntata odierna avete avuto modo di ascoltare le diverse declinazioni di Thom Yorke. Diteci quale declinazione artistica preferite del nostro artista, scrivendo a restiamoanimali@gmail.com. Il pezzo scelto questo progetto è A Brain in the Bottle. Più chiaro di così, buon ascolto.
Thank you. storie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.